Rock Ritual. La vostra ora con i classici del rock. E bentornati con questa settima puntata di Rock Ritual. Oggi parliamo di un gruppo che veramente ha rivoluzionato la storia dell'hard rock per quanto riguarda la musica, ma soprattutto per quanto riguarda lo stile. E vogliamo aprire questa puntata con una citazione che ben li caratterizza. Volevate il meglio, avete il meglio, la più grande band al mondo, i Kiss. E quindi parliamo dei Kiss. Questa citazione praticamente apre ogni concerto della band appunto in questione.
Sì, se con la scorsa puntata sugli AC/DC abbiamo detto che il primo cantante Dave Evans era stato escluso dal gruppo perché considerato troppo glam, qui adesso, quest'oggi con i Kiss, nel glam ci entriamo in pieno proprio.
E assolutamente, però possiamo dire che si può caratterizzare come gruppo hard rock. È un gruppo hard rock che si è formato a New York nel 73. I Kiss nascono in maniera particolare dallo scioglimento dei Wick Lester, una band in cui suonavano i fondatori, appunto, che poi saranno i fondatori dei Kiss, Gene Simmons e Paul Stanley, che appunto dopo lo scioglimento non vollero però smettere di suonare, ma iniziarono appunto a cercare nuovi componenti, in modo particolare un batterista.
E il batterista lo trovarono in modo un po' particolare. Infatti Gene Simmons lesse un annuncio sulla rivista Rolling Stone e di un batterista jazz che cercava un gruppo per cui suonare. E questo batterista poi entrò effettivamente nei Kiss con il nome di Peter Criss. E insieme a lui iniziarono quindi a cercare il loro stile musicale, ma non solo, anche il modo in cui sarebbe stato più adatto presentarsi sul palco.
Che vedremo sarà fondamentale soprattutto per loro, veramente diventeranno un'icona di stile.
L'idea iniziale però era un po' diversa, infatti Paul e Gene volevano formare una band di quattro elementi in cui ognuno sapesse sia cantare sia scrivere e comporre i testi e la musica, un po' come erano stati i Beatles.
Insomma, una gran bella pretesa, un buon riferimento questo.
Sì, sono forse due mondi opposti, sì, però l'idea iniziale era quella di essere come i Beatles.
E poi però dobbiamo arrivare all'anno del 73. In questo anno entra nella band il chitarrista solista Ace Frehley, che si è presentato, attenzione, una cosa molto particolare, al provino con una scarpa rossa ed un arancione. Insomma, è un po' particolare, ma forse anche questo può averlo avvantaggiato, visto lo spirito molto strano, molto, molto simbolico della band. E questo appunto lo portò a spodestare addirittura un altro componente, appunto, che potrebbe essere stato un componente, Bob Kulick, o Kulick, come volete, insomma, che appunto era quasi stato scelto, invece poi...
Sì, era già lì che discuteva con gli altri componenti della band sulla sua entrata. È arrivato questo Ace Frehley che, senza curarsi minimamente degli altri che aveva intorno, attaccò la sua chitarra all'amplificatore e iniziò a suonare. E fu poi scelto.
Ma poi, insomma, è questo lo spirito giusto per iniziare in una band grande come questa. E una band che all'inizio, appunto, come vi abbiamo detto, si chiamavano Wicked Lister, insomma avevano mantenuto il nome iniziale dell'altra band, ma cambiarono il nome in Kiss. E dei Kiss adesso
ci ascoltiamo una canzone che è Rock and Roll All Night, forse una delle loro hit più famose, e scatenatevi insieme a noi. E direi che siamo partiti alla grande con questo pezzo dei Kiss, Rock and Roll All Night. Noi qui in regia ci siamo scatenate, speriamo l'abbiate fatto anche voi a casa, ma proseguiamo un attimo più seriamente.
Come al solito, dopo i balletti imbarazzanti in regia
e quant'altro, proseguiamo con la storia di questo gruppo.
Passiamo insomma ai momenti un po' più seri. Per quanto riguarda la loro storia, dobbiamo dire che nel febbraio del 74 inizia la loro carriera. Appunto in quest'anno pubblicarono il loro primo album, che porta il loro nome, Kiss. E nonostante una buona campagna promozionale, però quest'album non ha venduto molto. E poi però c'è anche da dire che con gli anni, insomma, con le varie valutazioni riguardo di questi pezzi che sono contenuti in questo album, Questo album viene rivalutato, insomma, sempre nel corso degli anni.
Sì, alcune
però.
Delle canzoni che contiene diventano poi tra le più popolari, sì. E amate dai fan dei Kiss.
E poi, per quanto riguarda invece il secondo album, che si intitola Hotter Than Hell, è dell'ottobre del 74 e non ha avuto molto successo anche questo, quindi. E pertanto i Kiss abbandonano il tour e scrivono un terzo album, che si intitola Dressed to Kill, ed è del 75.
Nonostante le scarse vendite dei loro dischi, però i Kiss ebbero molto successo, soprattutto per i loro live, perché non erano semplici concerti ma veri e propri spettacoli. Infatti erano molto scenografici e usavano fuochi d'artificio. Gin faceva addirittura il mangiafuoco.
Sì, è una personalità veramente che vogliamo ricordare, perché...
Sì, poi c'erano questi sputi di sangue finto, insomma cose anche un po' particolari per l'epoca. E furono tra l'altro i primi ad usare anche delle immagini tridimensionali sul palco. Venivano distribuiti degli speciali appositi occhialini all'entrata nelle arene,
super innovativi, insomma.
E con questi il pubblico poteva godersi lo spettacolo. Gran parte dei loro guadagni da CD e live era appunto usata per questi effetti speciali.
Attenzione, quindi, insomma,
sì.
Non erano dei buoni, sì, erano dei buoni investimenti, ma forse non, sì, magari non del tutto potevano usare per queste cose. Insomma, diciamo che tutto quello che guadagnavano poi lo spendevano negli spettacoli, vabbè.
Sì. Però io so di chi c'è andato che effettivamente meritano.
Meritano.
Va bene, questi sono altri discorsi. Comunque, il 10 settembre del 75, per tornare alla storia dei Kiss, pubblicarono quello che fu il loro primo album live, che si intitola Live.
Proprio per, sì, riportare anche nel nome la dimensione live.
E fu proprio con questo album che ebbero il vero e proprio successo, più che con gli altri album registrati in studio. Infatti vincerà diversi dischi di platino.
Sono stati veramente bravi ad interpretare questo successo, che appunto fu soprattutto live, quindi tanto, tanto di merito a loro. Poi invece dobbiamo...
Cioè, sinceramente io piuttosto delle band che dal live ti addormenti.
Ah beh, sicuramente.
Preferisco, infatti, un po' più di carica.
Infatti le band che ascolto io più o meno sono conosciute più per il rapporto appunto che hanno live, l'impatto che hanno live, più che su disco, quindi diciamo che la dimensione live conta sempre. Per quanto riguarda appunto sempre... Per parlare appunto del successo, negli Stati Uniti loro in questo periodo diventano la band più popolare insieme agli Aerosmith, insomma dei nomi molto importanti. E attenzione, in Giappone addirittura, in quanto a vendite, superano addirittura i Beatles. Quindi vediamo,
abbiamo detto che loro volevano ispirarsi ai Beatles, ma in realtà li hanno superati poi.
Sì, assolutamente. E poi per quanto riguarda il 78 è un anno particolare, in quanto esce un album solista per ogni componente dei Kiss. Quindi ancora questo per riportarci a quello che abbiamo detto prima, che era importante che ciascun membro avesse un'importanza. Anche su questo si è poi riflettuto.
Sì. Non è stato tanto per una questione di crisi all'interno del gruppo, ci
no,
teniamo a ricordarlo,
no,
è stata proprio una loro decisione.
E tutti questi album appunto diventano un'icona per i fan dei Kiss.
Nonostante in realtà non fossero stati ben accolti, non hanno avuto moltissimo successo.
Sì, però appunto come vediamo è una cosa molto particolare di questa band, che ognuno abbia un peso all'interno della band, direi giustissimo, perché
un giusto
a volte...
peso.
A volte veramente certi componenti magari nelle band vengono meno considerate di altri, e questo non è giusto, perché ciascuno ha il proprio
talento. Sì, solitamente si considera il frontman della band.
Sì, e nel 79 pubblicano Dynasty, con il quale raggiungono il successo mondiale. E di grande successo sicuramente è questo brano che tutti conoscono.
Tutti.
E noi siamo già pronti qua per
scatenarci di nuovo. Fatelo anche voi di nuovo. Ci ascoltiamo I Was Made for Loving You.
Thank you.
Abbiamo ascoltato I Was Made for Loving You, uno dei più grandi successi dei Kiss, e nel frattempo la regia di Fuori Allo Network si è trasformata in una discoteca. Infatti, appunto, questo brano fu anche trasmesso nelle discoteche all'epoca, e magari questo succedesse anche oggi, va bene.
Sì, era considerato un brano di stampo un po' più disco, la cosa fece arrabbiare anche alcuni fan, ma è comunque un pezzo famosissimo. E dopo l'album Dynasty, però, che ricordavamo prima, iniziarono ad esserci i primi dissidi tra i componenti della band, tanto che nel giugno dell'80 fu sostituito il batterista e sostituito da Eric Carr. Nell'82, inoltre, a proposito, cioè io lo collegherei al fatto delle discoteche, comunque nell'82 si esibirono i Kiss in collegamento via satellite da New York al Festival di Sanremo in qualità di ospiti stranieri, insieme a Bee Gees, Village People e Van Halen.
Beh, dai, diciamo che dei gran bei nomi per quell'anno. Quest'anno, dai, abbiamo avuto gli Spandau Ballet, quindi almeno una piccola parte anche quest'anno c'è stata, ma...
Io non lo guardo più ormai, perché se non mi danno i Kiss, cosa lo guardo a farci?
In effetti, guarda, hai ragione.
E nello stesso anno, però, iniziarono altri dissidi con un altro componente della band, quale Ace Frehley, che infatti, nell'occasione del Festival di Sanremo, non si esibì con i Kiss.
E a questo punto fu sostituito da Vinnie Vincent, e poi però, in brevissimo tempo, Vinnie Vincent fu a sua volta sostituito. Cioè, o meglio, se ne andò lui stesso. E fu sostituito da Mark St. John e Bruce Kulick. E poi...
Quindi una lunga ricerca e continua soprattutto, perché veramente questi chitarristi sono restati pochissimo con la band. Non facevano in tempo ad incidere un album che subito se ne andavano.
Se ne andavano proprio, quindi ecco, non c'è proprio... non c'è scampo. Nel 91, poi però, dobbiamo dire una cosa molto seria, che ci fu una battuta d'arresto per la band. Infatti a marzo viene diagnosticato un cancro al cuore al batterista Eric Carr, e che morì poi il 24 novembre, e quindi fu un grandissimo shock per la band, come abbiamo ricordato in altre puntate,
per la band, ma
c'è una
anche,
morte,
ma anche per i fan.
E per i fan sicuramente. E però dopo questo grande shock della morte appunto del grande batterista Eric Carr, i Kiss trovano però un nuovo batterista, sicuramente anche lui all'altezza della band, Eric Singer, che è assolutamente all'altezza della band in quanto aveva già suonato con altri gruppi importantissimi, come ad esempio, cioè giusto per citarne uno, i Black Sabbath, quindi dei grandi nomi.
Grandi nomi di cui vi abbiamo comunque già parlato. E nel settembre del 98 viene pubblicato un album chiamato Psycho Circus, che è il primo ed unico album registrato in studio con la formazione originale dopo l'ultimo del 77. Nel 99 esce invece il loro film Detroit Rock City. Qua abbiamo trovato delle informazioni controverse, nel senso che scrivono su internet che sia stato a loro dedicato. In realtà io l'ho visto e il nome dei Kiss compare in qualsiasi
ovunque
titolo di testa e di coda, nonostante la loro apparizione nel film sia breve, solamente una scena finale. Comunque io ve lo consiglio perché è un film divertente, se volete andare a vederlo, se amate questa band, ma anche se non l'amate, tanto come vi ho detto i Kiss compaiono molto poco. E passando a un'altra news, tra virgolette, un altro evento di questa band
più recente
ancora, nel febbraio del 2000 iniziarono il loro ultimo tour con la formazione originale.
E ora vogliamo farvi ascoltare questo grande successo dei Kiss, Detroit Rock City.
Perché vi abbiamo parlato del film, ma c'è anche l'omonima canzone da ascoltare e da ballare. A voi!
Saturday night.
E abbiamo appena ascoltato Detroit Rock City, un'altra grandissima e famosissima canzone dei Kiss. Ma adesso vi vogliamo parlare dei due fondatori veri e propri di questa band, che sono Gene Simmons al basso e Paul Stanley alla chitarra ritmica e voce. Partiamo quindi da Gene Simmons.
Gene Simmons è stato uno dei fondatori della band e diciamo è stato anche una delle grandi personalità della band, ma non solo, infatti è stata una personalità tra le più influenti della storia dell'hard rock. Infatti già tutto si capisce insomma dalla sua presentazione fisica, oltre al suo grandissimo talento. È di origine israeliana e praticamente lavorò anche nel campo cinematografico, oltre a quello musicale e quello televisivo, e fu un grande produttore e talent scout. Infatti dobbiamo ricordare numerosissimi gruppi che lui fece emergere, giusto per ricordarne alcuni: i Van Halen, che abbiamo,
di cui vi abbiamo già parlato e avevamo appunto detto di questa cosa di Gene Simmons,
sì, l'avevamo già accennato, e gli Angel, i Kill, gli Smash Gladys,
che avevamo anche questi già citati in un'altra puntata,
e i giapponesi Izzo. E quindi tantissimi nomi, e quindi il grande talento di Gene Simmons fu quello appunto musicale, ma anche quello di ricercare altri talenti oltre ovviamente alla sua grandissima band.
Lui nel suo gruppo i Kiss si faceva chiamare The Demon, in questo per il trucco utilizzato e i costumi usati che lo facevano appunto assomigliare, o meglio lui voleva assomigliare appunto a un demone, ma è famoso non solo per il trucco e i costumi, ma anche per le sue esibizioni live, grazie sì agli assoli di basso, e in particolare il famosissimo basso fatto ad ascia.
Giusto,
una cosa...
per ricordare che abbiamo una bassista qui come presentatrice.
Sì, basso ad ascia particolarissimo.
Non potevamo dimenticarcene, insomma.
Che di sicuro conoscerete tutti, ma anche per la sua lunga lingua.
Soprattutto quella, giustamente.
Soprattutto la lunga lingua, a me fa sempre un po' di impressione,
sì,
ma c'è chi apprezza.
In effetti, però ecco, sì. E forse apprezzano anche le sue numerose donne che ha avuto questa cosa.
Ma ne parleremo tra poco. Perché Gene Simmons, abbiamo detto poco fa, appunto, sul palco faceva anche il mangiafuoco.
Una cosa molto particolare.
Quindi univa questi spettacoli da mangiafuoco agli spettacoli live musicali dei Kiss. Ma abbiamo detto, mi ha detto la mia collega Elisa, che partecipò anche nel campo cinematografico e televisivo. Lui infatti recitò nel film Runaway e Morte a 33 giri, in quest'ultimo insieme a Ozzy Osbourne.
Quindi un'altra grande personalità di cui vi abbiamo parlato nelle scorse precedenti puntate.
E anche in alcuni episodi di Miami Vice e Ugly Betty.
E poi, attenzione, partecipò anche a dei reality show, ecco.
Sì, in uno in particolare, che è una cosa carina, doveva ricercare dei bambini, ragazzini, per formare una rock band.
Bellissima questa cosa, cioè di trovare già fin da piccoli, dei piccoli rockettari, quello che penso io farò con
ma
i miei figli.
Conosco anch'io qualche bambino, ragazzino che... Mamma mia,
sì, dà del filo da
torcere a noi più grandi, veramente.
Ed è giusto che sia così, ed è giusto che crescano bene fin da piccoli, che abbiano una buona istruzione musicale. E appunto vi abbiamo citato prima che questa grande personalità ebbe tantissime donne.
Veramente tantissime. Si dice quasi, si dice più di 6.000,
sì.
Non sono voci fondate, però i numeri sono alti.
E appunto nel 2011 in modo particolare sposò la coniglietta di Playboy Shannon Tweed. Ma sempre a proposito di donne, vi volevamo riportare un articolo recentissimo di Rolling Stone, come appunto vi citiamo sempre Rolling Stone praticamente, perché
è
una grande
fonte
sì.
Maggiore.
E praticamente questo articolo si intitola Amo Lady Gaga, non è disonesta come gli U2, cioè... Già lì un po' ti disorienta questa cosa.
Ma spieghiamo un attimo il perché.
Sì. Allora, praticamente
è una cosa un po' particolare.
Sì, questo odio tra virgolette verso gli U2 nasce dal fatto che appunto gli U2 facciano pagare moltissimo per i loro concerti, i biglietti dei loro concerti, dai $100 o comunque in su, una cifra così, diciamo. E però per questi live usano molte basi, quindi non è tutto perfettamente creato nel momento, appunto, live. E Gene Simmons non approva assolutamente questa cosa e dice al contrario. Beh, giustamente, al contrario, dice piuttosto amo Lady Gaga, perché dice che come cantante l'apprezza moltissimo, e al posto addirittura di, se pensiamo ad altre pop star come Madonna, invece lui non l'approva molto perché dice che non sa cantare molto bene. E appunto parla di questa amicizia con Lady Gaga, che così un po' a sentirla sembra un po' strana, perché sono proprio due mondi diversi, però se ci
sì,
pensiamo
però
nel look,
io so che comunque Lady Gaga ha duettato con grandi nomi della musica, non solo rock ma anche jazz e altro, chi più ne ha più ne metta. E un'altra cosa particolare è che Gene Simmons è assolutamente contrario al download illegale di musica da internet.
Sì, è una delle poche personalità, insomma, che si è espresso a riguardo, però diciamo che forse
non
sicuramente
ha tutti i torti.
No, gli artisti sicuramente sono dalla sua parte, perché ovviamente non ce ne guadagnano nemmeno loro, però è stato uno dei pochi a proferire appunto parole a riguardo questo.
E anzi, lui si scaglia proprio contro le case discografiche, perché secondo lui non fanno abbastanza per contrastare questo fenomeno. Insomma, è una cosa a cui tiene molto, ecco. Ma riguardo sempre alle numerose donne che questo artista pare abbia avuto, vi facciamo ascoltare una canzone dei Kiss che si intitola She.
Abbiamo ascoltato She dei Kiss, e non poteva esserci canzone più azzeccata per ricordare le tantissime donne che ha avuto Gene Simmons.
E che donna che si è sposata, cioè una coniglietta di Playboy, insomma. Penso
ora,
che facesse la sua scena, diciamo.
Sicuramente. Ma ora passiamo all'altro cofondatore dei Kiss, Paul Stanley. Ed è stato un chitarrista, un cantante, un pittore e un cantautore, quindi tantissime facce di questo grandissimo personaggio. E per quanto riguarda appunto il trucco e comunque il personaggio di Paul Stanley all'interno della band, lui si faceva chiamare The Star Child, in riferimento al film di Kubrick 2001 Odissea nello spazio. E diciamo che questo personaggio in effetti è molto particolare, perché è molto ambiguo e combina degli elementi virili ed androgini, quindi e femminili, insomma un mix di femminilità e di mascolinità all'interno dello stesso personaggio.
Ma d'altra parte abbiamo detto a inizio puntata che siamo in ambiente glam, e se devo dir la mia, forse i Kiss non sono neanche i più ambigui come aspetto.
L'avevi già un po' accennato.
L'avevo già accennato, cioè perlomeno chi sanno questo trucco che è come una maschera,
sì.
Mentre altri gruppi si truccano proprio con mascara, fard e quant'altro.
Insomma, si truccano più di noi,
rossetti.
Sicuramente.
Sì, davvero, io poi che mi trucco pochissimo.
Sì,
mi
sicuramente
sento...
per andare in università, soprattutto se metti il paragone.
Siamo abbastanza sobri.
Sì,
loro
sì.
Sobri di sicuro non lo erano.
Insomma, volevi giustamente ricordare i tuoi amati Twisted Sisters.
I Twisted Sisters, ma anche i Motley Crue e tanti altri ancora, i Wasp, eccetera. E parliamo adesso invece della voce di Paul Stanley, perché abbiamo detto era il cantante dei Kiss. La sua voce ha una particolarità, cioè cambia da quando è sul palco, che è un tenore con una voce delicata sui bassi, invece molto più potente sulle note più acute, a quando parla normalmente, invece, che ha una voce più soft, più eloquente, insomma, più normale quasi, diremmo. E tante volte lui si è dilettato, comunque Paul Stanley, anche col falsetto.
È una cosa molto particolare, non tutti sono bravi nel falsetto.
Il falsetto è particolare, sì, deve venire bene, se no...
Uno deve essere veramente bravo, altrimenti...
Se no lasciate stare.
Sì, era come un annuncio per dire non fatelo se non siete in grado.
Però potete allenarvi, eh?
Sì,
noi
sì,
crediamo
sicuramente.
In voi, avanti tutta. Un'altra cosa particolare è che Paul Stanley ha una deformazione congenita all'orecchio esterno, per cui fu contattato dall'associazione About Face, che si occupa di aiutare le persone con differenze facciali e di informare su queste differenze, su aiutare insomma queste persone a vivere al meglio la loro situazione, ma anche aiutare le altre persone a capirli.
Sì, diciamo che non c'è modo migliore per dimostrare a queste persone quanto si possa continuare appunto con una vita assolutamente normale, portare una grande personalità che comunque
è molto vicina a loro, perché sì, abbiamo detto ha lo stesso problema.
Sì. E poi un'altra cosa particolare è che nel 2005 debuttò come pittore e non abbiamo ancora visto appunto
dei suoi quadri,
però magari potremmo
informare. Dicono, io ho sentito che sono molto originali.
Eh beh, sicuramente vista la personalità del personaggio.
Sì, visto il modo di vestire e truccarsi, non potevano essere che originali.
Non poteva essere altrimenti, ma è giusto così, visto che è un grande artista. E poi invece passiamo alla parte un po' più tecnica. Diciamo che Paul Stanley,
stavolta l'ho sbolognata a lei la parte tecnica, di solito la faccio io.
Sì, forse perché me rispecchia un pelo di più. Ha 4 chitarre personalizzate dalla Silverstone ed altre Ibanez e una Washburn che cioè non è la stessa ovviamente, è un modello molto molto inferiore, però che occhio praticamente.
Eh sì, perché se lei prima ha detto che io suono il basso, vi devo dire adesso io che lei suona la chitarra.
Sì, in maniera molto molto poco professionale, ma mi diverto un sacco, quindi insomma diciamo che la
chitarra aiuta. Ma anch'io canto in maniera poco professionale sotto la doccia.
Sotto la doccia sì.
L'importante è farlo, divertirsi e cercare di migliorarsi.
E di migliorarsi soprattutto. E dobbiamo dire che Paul Stanley, nonostante sia la chitarra ritmica, in alcune canzoni ha anche suonato come solista ed ha anche suonato la tastiera, quindi si è dilettato in moltissimi.
La tastiera e, devo aggiungere io, anche il basso.
Evviva!
Ma adesso ci ascoltiamo una delle mie canzoni preferite di questo gruppo, che ho scoperto però da poco in realtà, ma mi è entrata subito nel cuore, e si chiama Black Diamond.
Pictures on the begun, got you under their thumb. We'll be right back. beaches on a beacon. Got you under their thumb.
Vogliamo parlarvi di una caratteristica veramente importante della band, dello stile più o meno che
ne abbiamo
riguarda.
Già accennato comunque.
Sì, e dobbiamo partire innanzitutto da ciò che è più visibile, il trucco. Infatti abbiamo detto che il trucco è importantissimo per la band e questo trucco è ispirato al teatro Kabuki, che è un teatro giapponese originario del 600, quindi una cosa veramente ricercata. E dobbiamo dire che ogni membro della band è truccato con ciò che più lo caratterizza. E questo è importante perché li rende, ciascun membro appunto, immediatamente riconoscibili. E ognuno, come vi abbiamo già accennato prima, ha un seguito al di fuori della band. Quindi...
Sì, infatti loro, abbiamo detto sempre all'inizio, ricordando i Beatles, che volevano che ognuno sapesse, si potesse distinguere nettamente dagli altri e che avesse un proprio ruolo. Questo era reso possibile anche appunto da questo trucco, da queste maschere particolari che usavano.
E questo è una delle cose che accade in pochissime band, cioè loro sono veramente una delle poche band che
è una delle prime forse anche.
Sì, sicuramente.
E il trucco però ha dato anche loro un fascino, un'ambiguità impensabile addirittura per l'epoca. Abbiamo detto appunto che sono stati tra i primi. Ma ricordiamo quali erano le maschere dei vari componenti. Abbiamo detto Gene Simmons, The Demon, e Paul Stanley, The Star Child. Ace Frehley, The Spaceman, l'uomo dallo spazio. Peter Criss ed Eric Singer, The Catman, l'uomo gatto. Eric Carr, The Fox, la volpe. E infine Vinnie Vincent, The Hank Warrior, il guerriero egiziano. Queste maschere addirittura divennero dei marchi di fabbrica veri e propri dei Kiss, cioè hanno dei marchi registrati Kiss con queste maschere, ma anche con il loro logo. Abbiamo detto che era stato inventato da Ace Frehley e le S sono tuttora a forma di fulmine.
Ma... qui ovviamente non mancarono le critiche, perché questa doppia S ricordava insomma le SS naziste.
Eh sì, infatti come tutte le grandi band anche Kiss hanno avuto parecchie critiche, tra cui appunto questa delle S del loro logo, che per accostamento sembravano ricordare le SS naziste, il simbolo delle SS naziste. Tanto che in Germania il merchandise, i dischi e altro vengono venduti con un logo completamente diverso da quello originale dei Kiss, proprio per evitare questo accostamento insomma poco piacevole. Un'altra critica è rivolta al nome completo invece che solo alle S.
Non poteva mancare la critica totale, perché
sì. Il loro nome Kiss pareva, secondo voci di corridoio, essere un acronimo di Knights in Satan's Service, cioè cavalieri, guerrieri al servizio di Satano.
Voci molto di corridoio, in quanto
voci molto di corridoio e molto smentite, anche perché ricordiamolo, Gene Simmons e Paul Stanley erano ebrei, quindi con le SS naziste e con il satanismo avevano ben poco a che fare. Un'altra curiosità su Gene Simmons, che prima non abbiamo detto, però riguardo di questa loro purezza tra virgolette da satanismo e quant'altro, è che lui ha dichiarato, e gli altri componenti della band lo hanno confermato, non ha mai fatto uso di alcol e di droghe, è sempre rimasto pulito, quindi è anche un grande vanto,
assolutamente meritevole. E ora vogliamo passare a una cosa molto particolare, ai gadget che appunto caratterizzano i Kiss.
Sì, abbiamo detto che hanno un loro logo e vediamo che viene usato molto spesso.
Molto spesso, e questo accade nei fumetti, nei kit di trucco, nelle bambole addirittura. nelle mascole di Halloween, ovviamente è comprensibile,
ma anche su cose più particolari.
Ma anche su cose molto particolari, infatti passiamo a un'altra zona molto hot.
Dopo le conigliette di Playboy,
ragazzi,
se volete un attimo in tema.
Se volete stupire, insomma, il vostro partner, potete usare dei preservativi
marchiati Kiss.
E sempre per quanto riguarda la zona molto hot, anche le mutande esistono.
Esistono anche le mutande, e un mio amico, io non le ho viste, non me le ha mai mostrate,
no,
però mi ha detto mi ha detto di averle.
Ah beh, allora una
quindi
cosa molto particolare.
Cioè, ho questa fonte che mi conferma che esistono le mutande dei
una
Kiss.
Una cosa un po' meno sexy, le pantofole.
Le pantofole, beh, però dopo l'uso di altro servono anche le pantofole.
Giustamente. E per arrivare
e alla,
appunto, alla fine dei giorni potete farvi personalizzare la bara con la scritta della vostra band preferita, ovvero i Kiss. Ora, però, per essere un po' più seri, vi facciamo ascoltare una canzone tratta dall'album Sonic Boom del 2008, quindi uno degli ultimi album, un album che io personalmente adoro, e questa canzone l'adoro perché, appunto, ogni volta che ho bisogno di un grande stimolo di energia, insomma, vitale, mentre faccio i miei viaggi in treno, l'ascolto. E quindi vi facciamo ascoltare Modern Day Delilah.
E continuate a scatenarvi a casa come noi in studio. E siamo giunti purtroppo ormai verso il finire della nostra puntata.
Anche questa volta mi dispiace un sacco.
Movimentatissima qua in studio sui
sì.
Kiss. E vi volevo ricordare un po' di loro record e successi. Infatti i Kiss hanno all'attivo 24 dischi d'oro, 10 di platino e 2 multiplatino. Quindi, insomma, vuol dire che le vendite sono state altissime. 130 milioni di copie di loro album venduti in tutto il mondo, infatti. Intanto da valergli nel 2014 l'entrata nella Rock and Roll Hall of Fame.
E ora invece vi vogliamo parlare della sezione live. C'è infatti un concerto qui vicinissimo all'Arena di Verona giovedì 11 giugno e potete prendere ancora i biglietti in quanto sono ancora disponibili.
Se per gli CDC erano finiti, questa volta siete fortunati,
molto
potete
fortunati.
Ancora comprarli.
E adesso vi passiamo ai contatti della band.
Ai contatti della band, però non volevo dirlo perché mi rattrista. Però nel 2008 c'è stato un altro concerto dei Kiss in arena, a cui io purtroppo, per colpa dei miei genitori, tanto carini, non ho potuto partecipare. Però mi hanno detto che è stato veramente uno spettacolo a dir poco grandioso.
Sicuramente.
E sono sicura che lo sarà anche questa volta. Passiamo quindi ai contatti. Per i Kiss sono www.kissonline.com e li trovate su Facebook come Kiss semplicemente e su Twitter invece come @KissOnline. Per quanto riguarda Gene Simmons lo trovate sia su Facebook che su Twitter, e per quanto riguarda Paul Stanley il suo sito ufficiale è www.paulstanley.com, su cui non erro ma dovrebbe esserci anche una sezione dedicata appunto ai suoi dipinti. Su Facebook lo trovate come Paul Stanley e su Twitter come Paul Stanley Live.
E vogliamo ricordarvi i nostri contatti, la nostra pagina Facebook è rifornitissima, Rock Ritual trattino fuori aula network, poi su Twitter Ritual on Fan e Instagram rock.ritual.fan. Con questa puntata, ahimè, è tutto. Io sono Elisa Gasparoni.
Giorgia Fedrigo, continuate a seguirci sulle nostre pagine social, come al solito, per contenuti extra, questi che purtroppo dobbiamo limitarci a mettere in puntata. Noi ci troviamo, al solito, alla prossima settimana.
Rock Ritual. La vostra ora con i classici del rock.